ma col cielo d'Irlanda.
Sì, ma noi il cielo di Irlanda. Magari fossimo un po' in Irlanda.
Beh, un po' di pioggia ci sta.
No, poi può essere una pioggia perché penso che siamo sia stata abbastanza. Allora, bentornati a Nicola e
Nicola, facile.
Infatti, oggi non sbagliate. Salutiamo Giacomo, Eva,
no,
Paolo,
tutti tranne Orto.
Tutti
speaker tranne Orto.
Tutti speaker di te e tranne Orto.
Detto come il...
Non so, Nicola mi ha detto come detto.
Traditore, che okay. Non viene mai.
Poi viene il riposo, mi ha detto. Vediamo sì. Se mantiene la parola.
Vediamo, quanto lo dai?
A uno, dai.
A uno.
Tu a due.
A tre.
Appunto, vabbè. Questo è un appuntamento con quei riunioni lì, sempre in diretta web, Radiofonia, dai 20 in da, cioè da ore appunto ai, fino ai 22. Su Radiofonia.com, scritto PH, mica non vi sbagliate, né lo scrivo. Poi da domani il Pollux della puntata sarà disponibile per chi vuoi ascoltare o chi vuoi ascoltare la prima volta che questa sera non ce l'ha fatta. Poi da domani ascoltare il sito appunto di Radiofonia. Vanno le ciance, dove vai anche Massimo Mantovani.
Massimo che l'abbiamo visto sabato.
E qui faccio un mente a Nicola, poi presento gli ospiti perché io non ho avuto la possibilità, perché non ero in forma, diciamo, di stare fino alla fine.
Colica renale del Nick Bovini.
Poi ho preso
quindi... per i capelli.
No,
grazie.
Però insomma, due giorni un po' complicati, ma sabato e sì. Domenica. Però non ho visto la tua submissione, poi faccio un mente a te, a Alessandra. A Raffaele
soprattutto,
assolutamente, perché bei eventi in un bel posto, non ho mai visto fino a
Colle Strada, paese vecchio sopra, cioè
bellissimo. Non è mai, non c'è mai
fanno
stato.
Il cinema d'estate anche,
non c'è mai stato,
stupendo, cioè,
bello posto,
Assisi.
Assolutamente,
poi c'è una storia strepitosa, cioè, gentilissimo, un altro gentilissimo ospite che è venuto,
vai,
ci ha fatto la guida, ti ricordi quel signore,
Maio...
quei due signori,
sì, sì. E c'è anche Mario, scrittore Mario Ottorani, che poi salto da fino a quel
Mario non c'era, c'era Procacci Paolo.
Ah, sì, 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 sì.
Ci ha fatto la guida e ci ha spiegato che a Colle Strada c'era il lebrosario, epoca San Francesco, 1200, e quel lebrosario era arrivato ad avere una forza, sia maschile poi anche femminile, che era proprietaria di tantissimi poteri, tra cui quello di Santa Maria della Misericordia.
Ma veramente bello posto.
Che solo ultimamente, e tutto il centro di Colle Strada è del comune di Perugia.
Vedi?
Che praticamente sono case popolari,
sì. No, ma è bello,
un po'
bello.
C'era tutta, poi all'interno del castello appunto c'erano tutte le delle riproduzioni di due coniugi perugini, che magari quelli li invitiamo, che hanno riprodotto Fontana Maggiore, Assisi, San Domenico.
Quindi Ben Orchestron e Ben,
vabbè, abbiamo disgressione,
ha cantato in francese,
en français,
quindi poi un'altra per fare un'esibizione in francese la prossima,
sì,
puntata,
sì, chansonnier,
benissimo. Merci beaucoup, se può dire, va bene,
di qua.
Bene. Presentiamo gli ospiti, questa anche dopo questa disgressione francese. Ben trovato a
Davide,
no. Sono di Daniele, ma sei Davide per fortuna. Della Canoa Club Perugia, e sei tornato dopo due anni,
dopo
due anni,
il primo episodio due anni fa,
e quindi poi un po' di quello che è successo in questi due anni, come sta andando l'attività.
Bene. Sta andando bene e vi ringraziamo per averci ospitato ancora una
grazie
volta.
Grazie a te, perché a canoa è un atto, uno sport bello, perché molti se ne dimenticano, invece
sì.
Si fa canoa anche in Umbria.
Assolutamente, assolutamente, tra il lago Trasimeno, poi il Tevere, ovviamente.
Nostro
che,
Tevere.
Diciamo che quasi nasce da noi, no? Più o meno, e poi ci attraversa per un bel tratto, quindi una bella risorsa di sicuro per il territorio e di sicuro anche... un posto che andrebbe forse ancora un po' più rivalutato, no? Attenzionato in una qualche maniera.
Assolutamente.
Via, con alterne fortune, comunque c'è un percorso verde che insomma,
sì.
È importante.
Abbiamo ospitato poi, tra l'altro, da pochissimo, la settimana scorsa, la discesa internazionale del Tevere, che parte proprio da Città di Castello,
okay.
Per arrivare fino a Roma, bellissimo, nell'ultima data, quindi...
È un bel tratto, eh?
Sì, è un bel tratto e... Speriamo che venga rivalutato nel tempo.
Bellissimo.
Sempre di più.
So se ti ricordi, Davide, ti dicevo del mio sogno da bambino col mio amichetto, che noi
abitiamo
vicino al Chiascio. Il nostro sogno era arrivare a Roma con una barca. Avevamo costruito
possibile.
Una barca a 14 anni, ci siamo sopravvissuti, ma ci si era
capottata.
Sì. Avevamo fatto una barca con dei fusti di olio, però era troppo leggera. Bisognava affondarla un po', metterci un po' d'acqua dentro questi buchi. Però ci riusciremo, magari con la consulenza del Canoa Club.
Perché no? Speriamo
che ci riuscirano. Assolutamente. Poi entriamo nel dunque. Mi trovate a Eugenia. Ciao Eugenia.
Ciao.
Che fa parte del gruppo speologico Cai Perugia. Dico bene?
Benissimo.
E prima inizia, dicevamo che festeggiate qualcosa fa quest'anno e prossimo.
Festeggiamo i 90 anni del gruppo speleologico,
okay.
E l'anno prossimo i 150 anni della sezione CAI di Perugia.
150 anni sono tanti, eh?
So, è tanta roba, sì. Tanta
sì,
roba.
Sì, assolutamente. Quindi
anche 90 anni di gruppo speleologico, siamo uno dei primi gruppi speleologici italiani, sì.
No, non sapevo.
Diciamo formalizzati.
Grande.
Il CAI c'ha una storia, un secolo e mezzo addirittura.
Sì.
Non lo sapevo.
Tanti anni.
Tanti 30 anni.
Lustri.
Mamma mia.
Com'è? No, ovviamente com'è andare avanti per 90 anni? Perché non è...
Diciamo che io sono arrivata un po' dopo. Però...
Una parte tu hai vissuto.
Nick, non si dice.
No, no. Una parte tu hai vissuto come membro del CAI.
Beh, è interessante perché abbiamo comunque una storia dietro e tutto documentato. Nel senso, abbiamo come gruppo speleologico abbiamo una biblioteca fornitissima con un scaffale di libroni in cui c'è la rassegna stampa di una volta con tutti i ritagli di giornale.
La sede dov'è, Eugenia?
La sede del gruppo adesso è all'ex Museo delle Acque ai Conservo di Monte Pacciano.
Ah, ok, vicino a casa mia.
Ah,
io sto San Maino, quindi
facciamo la riunione del gruppo tutti i giovedì sera.
C'è un bellissimo spazio lì, infatti fa invidia quel posto.
È un posto meraviglioso che
nel verde.
Per fortuna adesso riusciamo a utilizzare.
Ci siete solo voi o ci sono altri?
Tutta la sezione CAI è solo.
Fantastico.
Abbiamo partecipato ad un bando del comune per la manutenzione dell'area verde lì di Monte Pacciano e dello stabile, diciamo.
L'area verde, beh, è anche impegnativo perché...
Beh, soltanto la parte vicino
alla costruzione.
Sì, non è lì dietro ci sono comunque tantissimi anche sentieri belli che si possono fare sia a piedi sia con le biciclette. Ci sono anche tutti i resti dei cunicoli,
sì.
del vecchio acquedotto. E quelli li gestiamo, non è una gestione, però li visitiamo come gruppo speleologico.
Le neviere anche ci sono lì o no?
La
sbaglio.
Neviera è a Monte Tezio.
A Monte Tezio.
O quella che so, sì. Io è a Monte Tezio, non conosco neviere da quelle parti lì. Poi invece come sezione CAI abbiamo contribuito a una collaborazione tra tantissime associazioni, tra cui quella di San Marco.
Sì, a me ci c'è un toffeto.
Adesso non voglio fare una
associazione di San Marco.
Non voglio dire una cosa per un'altra perché non mi ricordo i nomi neanche mio, praticamente.
Tu si ricorda bene perché è così bello e particolare.
Mi ricordo perché si chiama Eugenio mio padre, quindi però c'è l'associazione di San Marco che ha rivalutato moltissimo il percorso dell'acquedotto. Ci sono gli arconi e adesso hanno pulito tutta una parte.
Infatti,
di...
a parte acquedotto dovrebbe essere qualificato.
In questo momento è già visitabile, c'è un percorso tracciato in parte da noi che unisce degli arconi che sono sotto San Marco a quelli che si chiamano arconi dello Spinello, che arrivano fino alla sede nostra.
Sì.
E stanno cercando dei finanziamenti.
Sembra che sia arrivato un finanziamento o se ne parlava
allora,
solo?
Se ne parla parecchio, se ne parla da un sacco di tempo, ripetutamente, però finché, come si dice,
camel.
Finché non si vede the camel.
Assolutamente
no money, no.
Parte
anche
bene.
Perché comunque il contributo che servirebbe per rimettere a posto tutto è un contributo
importantissimo.
A parte bella che ha anche una sua storia, appunto, oltre che dal punto di vista naturalistico, quindi assolutamente. Prima di iniziare vuoi ricordare una cosa, perché un sabato è a ricorrenza di Superga, della strage della tragedia di Superga. Come sapete, il grande Torino che si... la storia trionfale di questa scuola che si sviluppa tecnicamente il 4 maggio del 1949 alle 17:05, quindi sabato scorso è stato l'anniversario. I giocatori del Torino tornarono a casa da una trasferta a Lisbona per una partita contro il Benfica e l'aeroplano appunto precipitò. Quindi sabato è l'ecoranza di questo evento che viene chiaramente a Torino ogni volta ricordato e commemorato con le tue ricordi dei giocatori della squadra.
Hai visto il c'è stato fatto un afficcio sì, col fratello di Fiorello.
Sì, non l'ho vista. Dice molto bene, non l'ho vista, però è giusto molto ricordare questo evento, viene chiaramente ogni volta ricordato a Torino. Partiamo con i nostri ospiti o andiamo con la canzone?
Io farei una dedica. Vai. A Eugenia ed Eugenio, che poi è ben nato. Eugenio è, sì, c'è stata quella storia dei genitori, bellissimo. Eugenio Bennato, che vuol dire la stessa cosa,
certo.
E allora facciamo un bel pezzo del nostro okay amato Italia. Ok Italia,
poi diciamo a pari spiogia e cano in attesa che arriva Massimo a fa poco. Eccoci qua, abbiamo sentito Edoardo Bennato con Ok Italia, un grande ricordo, che non conoscevo questa canzone.
Questa spaccava.
Tu
non eri nato.
No, nato l'81.
Sì, eri nato.
No, però mai ricordavo.
Sei anni.
Cioè. Vabbè, mai ricordavo stesso. E prima di andare con il canale Esplodio, faccio ben trovato a Massi. Ciao Massi, a Massimo.
Ciao, ciao a tutti.
Che hai portato con te, ormai sei diventato un sì, affezionato in questo posto.
Gli diamo il microfono d'oro.
E chiavi, cioè, ci avessi
anche... Basta che non è il tapiro.
No, no, anche le bollette gli diamo.
Ne ha affitto le asta.
Non ho approfittato.
Che hai portato con te? Poi diciamo,
portato con me. Io vengo per l'associazione Servas, che è un'associazione pacifista che si occupa di ospitalità e di, diciamo, come dire, di modalità di ospitalità sia reciproca tra le varie persone. L'associazione internazionale che è divisa per nazioni e anche per regioni. Io sono coordinatore per l'Umbria.
Ah, okay.
E ho fatto venire con me con molto piacere, poi magari ne parleremo, vai, Maria Rosa, che è una delle nostre senior socie,
ben trovata,
che da tanti anni e che è nel Servas, anch'io comunque ci conosciamo da molti anni. E poi Alessandro, che invece è un local help, che è una figura di coordinamento ai vari, ci sono local help normalmente sono provinciali, okay, che sono di supporto al coordinatore regionale. E poi
ciao,
abbiamo,
grazie, ben trovato,
grazie, ciao.
E poi abbiamo una giovanissima figlia di Servas, che non è un'offesa, ma insomma no, a parte la battuta, per cui io, che mia figlia, che è un aspirante socia Servas, sta diventando, è diventata maggiorenne e sta valutando se diventare,
appunto, nome, mi ricordo il nome?
Sofia,
ciao, ben trovata,
buonasera,
grazie. Allora iniziamo, i ospiti sono tutti, quindi possiamo iniziare alla grande. Faccio così, poi arrivo a voi, ma faccio così, così non mi sbaglio. Eugenia, ma con la mano prima sera, con la mano subito secca, immediata.
Il sogno nel cassetto.
No,
che
la posso fare.
Speleologia, no?
Sì.
Faccio per speleologia e si parla di... Vai.
Speleologia è andare in grotta, diciamo. È lo studio e l'esplorazione delle grotte. È una delle poche attività in cui si possono esplorare posti dove ancora nessun uomo è mai andato prima. Cioè, sì, perché...
Capita
più di frequente di quanto sembri, nel senso che una delle delle parti dell'attività della speleologia, cioè degli speleologi, è andare a cercare grotte nuove. Cercare grotte nuove significa fare delle ricerche di superficie per vedere dove sono gli ingressi e poi andare ad esplorare all'interno della grotta. Noi abbiamo sia dei ritrovamenti di grotte nuove anche in Umbria, ma abbastanza frequenti, la maggior parte sono grotticelle piccoline. Per accatastarle, cioè perché siano considerate davvero grotte, devono essere almeno 5 metri di sviluppo,
5
quindi
metri,
poca roba.
Anche piccoline.
Anche poca roba. Però abbiamo per esempio Montecucco, la grotta grande di Montecucco, che è una delle grotte, è stata per un po' di tempo la grotta più profonda d'Italia, ormai no, però è una grotta parecchio estesa e all'interno della grotta di Montecucco ancora si continuano a scoprire parti nuove. E scoprire parti nuove significa che tu vai in un posto dove non c'è mai andato nessuno. Quindi la parte di esplorazione è una parte molto bella.
Trovate mai scheletri di animali?
Assolutamente sì. Scheletri di animali, qualche volta anche umani, perché si fanno anche ritrovamenti archeologici. Sì, si fanno ritrovamenti archeologici e si fanno anche, oppure, cioè, che ne so, abbiamo imbucato qualche scheletro nell'armadio, come si dice,
qualche dissidio interno qualche è stato risolto in grotta, diciamo,
diciamo, basta voi, nessuno
sì, siamo, infatti nessuno ci sente, quindi non è un problema, si può dire. E la parte scientifica anche è molto importante, abbiamo come gruppo Spelio parecchi progetti aperti per sia di idrologia insieme all'università, sia di speleologia urbana, cioè di per esempio adesso dovremo fare una prospezione di un pozzo dove probabilmente ci sono dei reperti archeologici all'interno.
A Perugia.
A città. Perugia, sì. Però ci sono anche aspetti scientifici, come dire, più moderni. Per esempio stiamo, dato che è il 90° compleanno del nostro gruppo, quest'anno volevamo organizzare a novembre un convegno sull'intelligenza artificiale e le grotte, cioè abbiamo un progetto di rilevazione per trovare gli ingressi delle grotte attraverso l'intelligenza artificiale. Gli si dà a un sistema di machine learning una serie di ingressi di grotte conosciute, dei dati geografici di LIDAR, di altimetria, eccetera, e in base a questi dati il modello di machine learning suggerisce dei posti dove potrebbero esserci dei nuovi ingressi.
E voi avete comunque delle attrezzature, al di là del discorso dell'intelligenza artificiale, quando cercate nuove grotte andate visivamente o...
No, ci sono attrezzature di vario genere, mm-hmm. Normalmente si va visivamente, ci sono delle attrezzature per esempio con dei droni per vederli
visivamente,
sempre visivamente. I dati, per esempio LIDAR, aiutano, sono dati che fanno vedere la morfologia della montagna in modo molto preciso, togliendo la vegetazione, cioè escludendo la vegetazione, quindi con quello si vede anche dove c'è magari una dolina, cioè un approfondimento.
Te lo chiedo, eccetera, perché c'è una tecnologia usata per scoprire le tombe etrusche con i muoni, credo si chiamino, sì, di ricordare, sì, però quello c'è bisogno di un'attrezzatura.
Sì, allora quello è non direttamente come gruppo speleologico, ma come Federazione Umbra Gruppi Speleologici, c'è un progetto in atto con l'Università di Firenze.
Sono venuti anche qui all'Ipogeo dei Volumni a fare degli studi.
Esatto, e loro stiamo facendo un progetto come federazione per rilevare i vuoti all'interno della montagna di Montecucco utilizzando questo sistema. È una cosa un po' diciamo complicata, perché il rilevatore deve essere posizionato in un modo specifico, in posti adatti, e deve rimanere lì per molto tempo. Quindi non è proprio una cosa comoda da fare. Quello che facciamo noi è utilizzare metodi molto più sciocchi, cioè per esempio...
Economici quantomeno.
Molto più economici. Per esempio vedere lo scioglimento delle nevi. All'interno della grotta la temperatura è costante in tutto l'anno. Quindi quello che succede è che si creano dei flussi d'aria, caldi o freddi, che entrano o escono dagli ingressi a seconda se siamo in inverno o in estate. Ci sono dei casi in cui in inverno, cioè l'aria calda esce, quindi scioglie la neve,
è
un segno che lì ci potrebbe essere un buco.
Interessantissimo.
E noi dei buchi ci infiliamo subito.
Temperatura? Cioè, dentro la grotta quanto può essere temperatura?
La temperatura media la temperatura costante durante l'anno è pari alla media della temperatura annuale all'ingresso,
okay.
Quindi per esempio nelle grotte nostre è intorno agli 8, 9, 10 gradi,
che è la temperatura media comunque esterna,
la temperatura media nell'anno, cioè si fa una media annuale e questa corrisponde all'incirca alla temperatura interna alla grotta.
Però quanto oscilla, diciamo, se è 8 gradi
è fissa
la proprio.
Temperatura dentro la grotta è fissa.
Non
c'ha delle oscillazioni ma poco rilevanti. Quindi normalmente se si va in grotta l'estate si fa al fresco, l'inverno è meno fresco, però la difficoltà sta nel fatto che c'è un'umidità del 100%.
Ah, ok.
Quindi finché ci si muove va bene, quando ci si ferma ci si fredda.
mi devo sulla vostra appartamento, poi vado a Acqua Canoa, che infatti da 20 al 23 giugno 2024, quindi quest'anno, a Costa Azzaro, Ievo avanzato di istituzione digitale, tecniche avanzate di Ievo Ipogeo.
Sì, è un corso appunto di rilievo Ipogeo.
Devo sua prendere Facebook.
Però questo non è trovare gli ingressi.
Okay.
E sapendo dove sta l'ingresso, okay, si entra nella grotta e si fa la mappa, ah, okay, della grotta.
Giovani com'è? Cioè, tutte anche gente adulta?
Allora, siamo anche un gruppo vecchio.
Tutti, non gruppi, senza
tutti i gruppi sono
non
vecchi,
puoi fare dietro,
ma il comune mezzo gabbio. Beh, no, cioè, abbiamo comunque ultimamente stiamo tirando dentro, cerchiamo comunque sempre di tirare dentro la grotta,
circonvenzione di speleologo
su Reeducation Channel. No, stiamo cercando di coinvolgere sempre persone giovani.
Forse
facciamo ogni anno un corso di introduzione alla speleologia, okay, in autunno, che è un corso codificato CAI, che insegna come fare progressione all'interno di grotte verticali, quindi su corda,
okay,
in autonomia.
Okay.
E questo...
Domande, sì, ma sta passando di moda la speleologia? Come mai questi giovani non arrivano?
No, io credo che un po' perché...
Provocazio.
Un po' perché la difficoltà di un ragazzino ad venire in grotta, noi abbiamo comunque un limite minimo di età che è i 14 anni. I 14 anni non si può partecipare ai corsi.
Da 14 anni in su?
Sì, quindi la vita del gruppo è riservata a 14enni, ma soprattutto maggiorenni.
È chiaro.
Poi organizziamo delle gite aperte in cui possono venire anche i bambini, e c'è come CAI, abbiamo l'alpinismo giovanile, che quindi dagli 8 anni in su, mi sembra, coinvolge anche i ragazzini. Però l'attività dello speleologo è un'attività anche di un certo impegno tecnico, quindi con dei rischi.
Mi ricordo 20 anni fa, 25, comunque il CAI, la speleologia, c'erano i ragazzi, quelli che ero io il ragazzo, insomma.
Sì, adesso i ragazzi ce ne sono un pochino meno, forse, perché quei ragazzi di 20 anni fa sono
cresciuti adulti.
E siamo noi praticamente.
No, si è passato un po' quell'aspetto, magari.
Perché ci sono
il mondo digitale,
ci
tante
sono
proposte.
Pochi ragazzi.
Ragazzi che vengono coinvolti nell'attività dell'associazionismo. Credo che sia un problema dell'associazionismo in generale, né dell'associazionismo sportivo, né del gruppo speleo, né di niente. È una
poi
cosa un po'
anche una base un po'
credo
di molte associazioni
e epocale, cioè meno voglia magari di
interesse
di esplorare,
o attività diverse,
o studiano più
non credo. Ma una volta si poteva fare questo per stare insieme, basta. Adesso
ci sono altri metodi
per stare insieme, quindi
e forse sempre a conoscenza,
forse
no?
Più proposte anche.
Se prendi i giornali adesso, non è sullo sport, canoa, spiogionarsi, no? Quindi poi siamo sempre a fatto la conoscenza, no? Informazione, sapere. Non so,
questo è giustissimo.
Ipotesi, forse c'è più proposte, perché magari il tuo gruppo di Davide.
Aspetta, prima ci sono proposte.
20 anni fa,
c'era. Sì, assolutamente.
Beh, adesso magari dice faccio un po' di.
Cioè, più siamo sovraesposti rispetto a un tempo, no? Nel senso, magari un tempo una cosa che poteva apparire di nicchia, magari poteva diventare invece una tendenza, perché dici, guarda che roba strana, interessante, figo.
Vai sotto,
vai, e prendeva di più. Magari oggi invece c'è veramente una sovraesposizione a così tanti contenuti che tutto quasi risulta più noioso, no? Forse più banale e scontato. Ma probabilmente, come diceva anche Massimo, una questione demografica, semplicemente.
Sono molto meno i ragazzi.
Esatto, nel senso
molti
siamo
meno.
Rispetto a se pensi alla pensione che ci devono pagare a
sì
noi.
Quello sì, ci penso,
no, però vabbè.
Quale pensione?
No? La popolazione italiana comunque si contrae, nel senso
si sta contraendo, però non è che si è dimezzata,
sono
le classi adesso rispetto a 30 anni fa, le elementari erano 30, adesso la media delle classi è 15.
la questione demografica, io avendo tre figli piccoli,
lui fa una cosa a parte. Io,
beh, tu hai fatto la tua,
facciamo il nostro, sì, sì, assolutamente. Ho anche,
ma hai conto, appunto, no?
Sì. Quindi noi alziamo veramente.
Sei conto in tendenza, no?
Quello sicuramente. Però sì. Ma io noto, anch'io facendo parte sia di Servas che un'altra associazione subacquea, che anche noi lì abbiamo una difficoltà, ma più che altro nell'interesse di fare un corso abbastanza lungo, cioè preferiscono magari un corso
weekend,
una settimana, diciamo, 4 giorni, piuttosto che un corso impegnativo
per prendersi l'impegno,
un'esperienza
un po' spaventa, perché tu pensi 4 mesi, però se te lo fai contratto però
un assaggio,
sì, esatto, sono più un mordifuggi, stiamo diventando spirucca, proprio veramente
la perisport,
esatto. Diciamo che funzionerebbe probabilmente.
Non la cena fai.
Un'altra tendenza è quella oggi, no? Nel senso, normalmente tutti vogliono tutto e subito, è l'epoca dell'immediatezza. Quindi magari cose che richiedono una conoscenza più sviluppata, come immagino sia il vostro gruppo speleologico, sia ovviamente per noi la canoa, finché non ci sbatti la testa non è che arrivi a fare determinate cose, magari è meno attrattiva, meno mordente sui giovani rispetto invece a un pallone
classico,
che lo butti in mezzo alla piazza come facevamo noi da ragazzi, giocavano
non
tutti.
Ci sono più le piazze,
e poi vabbè, non c'è più nemmeno
quello. Il cortile non c'è più.
Parlavo, sabato scorso parlavo in un evento culturale, no? Quello di cui abbiamo parlato prima, con un ragazzo di 20 anni, mi diceva, ma voi... era un altro mondo il vostro, perché questo ragazzo fa, gli piace comunque lo sport,
ah, okay,
figlio di Raffaele,
ah, okay,
detto, dice sì, però voi, era il vostro era un altro mondo, voi effettivamente uscivi di casa alle 2, tornavi alle 8 di sera in piazza, lui non ci ha mai giocato in piazza, ha giocato solo se il padre lo portava nel campo, c'era l'istruttore, faceva la doccia e poi, però non è che c'era la partita gli ultimi 20 anni,
sì, sì, non c'era la noia,
non è appunto,
ma non vorrei fare il discorso passatista, però per dire che comunque è cambiato proprio l'approccio
culturale,
un mondo diverso.
Questo è importante sapere che oltre a Paglione, a Pavo e a Paganestro ci stanno sport come canoa, certo, e a Tavo Maspeologia, appunto, sì, no? Quindi
era una cosa carbonara a volte conoscere appunto a venire.
Sì, sì,
già Perugia
è ancora un po' carbonaro, però
adesso c'è la pagina Facebook, alla fine già ti dà tanto, no, per dire anche sì, quello il bello della contemporaneità.
Invece la canoa, che si dice la canoa, Davide? Che cos'è la canoa?
La canoa è una bella realtà dal mio punto di vista, poi magari
tu da quanti anni la fai?
Io la pratico ormai da con costanza all'incirca 6 anni.
Ah, ok.
E è una realtà che ovviamente ti permette di vedere cose che normalmente non potresti vedere. Di sicuro a me viene in mente il fiume, che è il luogo che frequento di più, ma anche per tutti gli altri bacini e specchi d'acqua che esistono, nel senso hai di sicuro dei punti di vista che ti premiano rispetto a chi invece cammina e calpesta la terraferma. E poi è una disciplina che ti permette anche di poterti divertire in diversi settori. Noi ad esempio, che storicamente come Canoa Club Perugia, che prima è stato CUS Perugia, siamo più interessati a quella che è la disciplina della discesa.
Ok.
Quindi soprattutto il fiume, in questo momento ci stiamo affacciando su quello che è il surf ski, che è un settore che per noi è del tutto nuovo.
Surf ski, quindi
sì, sono delle imbarcazioni lunghissime,
ok,
intorno ai 6,40 metri, roba Pazzano. Del genere,
sono lunghe,
sì, tutte sopra i 5,80 metri, 5,5 è il minimo, molto strette di norma, che servono a viaggiare contro l'onda nel momento in cui si esce, quindi si entra a largo. E poi nel momento in cui si rientra si lavora in downwind, quindi sotto vento, e si riesce a surfare l'onda. Qui da noi un po' meno al lago, meno.
Il lago un po' più calmo.
Eh beh sì, però ecco, ti permette di spaziare di sicuro in discipline diverse, variegate, che ti fanno conoscere lati anche della canoa che magari non so, hanno delle cose in comune ma non sono simili, ecco. Quindi è uno sport poliedrico, tra virgolette, per quanto possiamo definirlo tale.
Ho visto, aspetta, sto prendendo Facebook, ho visto le foto meravigliose mentre voi siete impegnati, no, nello sport, hanno queste foto meravigliose in mezzo alla natura, no, con il tramonto anche, non sbaglio, e vedo che combatte con Atade Super a Perugia,
sì, se sbaglio. Sì, recentemente il gruppo del SUP che è presente da noi al lago ha deciso di affiliarsi con noi al Canoa Club Perugia, quindi la nostra famiglia si è allargata e tutto ciò che viene remato, trattino, pagaiato a questo punto si sta unendo in una sorta di grande famiglia, quindi questa cosa ci permette di avere più giovani, perché tra i suppisti abbiamo fortunatamente ragazzi. E,
più ragazzi o più ragazze?
Ma sul genere in realtà non mi sono soffermato, ma penso abbastanza equilibrato, esatto. E,
ricordiamo SUP cos'è?
È una tavola stand up paddle, quindi è una tavola che non è chigliata, è piatta praticamente come una tavola da surf più o meno, che può essere gonfiabile o rigida. Ha ovviamente poi delle pinne sotto che le permettono di andare dritta, altrimenti andrebbe in tutte le direzioni, e poi da una posizione retta ti permette di pagaiare un lato e l'altro.
Di solito viene sempre...
C'è chi riesce a non alternarlo, perché poi esiste un tipo di pagaiata che ti permette di timonare la parte finale, e quindi ti permette di mantenere la direzione, la traiettoria dritta, esatto.
È uno sport che è molto diffuso a Iago.
Beh, è andato veramente
che
forte.
Che sa, ultimi anni, sì, ma...
Sì, dappertutto. Tutti si sono appassionati al SUP.
Qual è la carta vincente, secondo te?
Che è più facile.
Si trasporta bene anche, magari, col fatto
questo
che...
Questo è un punto, di sicuro. E in più è più facile perché è più stabile.
È auto...
Sì, è molto più...
Insomma,
più
si cappotta lo stesso, però è più difficile.
Si cappotta lo stesso, però rimonti un secondo sopra. La canoa forse
la canoa è
un pelo più tecnica, esatto, esatto.
Quindi ci vuole una buona preparazione tecnica per la canoa.
Ma non per forza buona, dipende ovviamente da quello che uno fa. Nel senso, tutti penso siamo un'utilitaria o una bicicletta per muoverci, uno scooter, poi c'è chi fa la MotoGP o chi va in Formula 1 o fa il Giro d'Italia come...
Sì, prima era con la musica e immagino. Come è nata in te questa passione della canoa?
Com'è nata la passione per la canoa?
Perché sei anni sono... bisogna essere tanti.
Diciamo che da piccolo la frequentai perché comunque papà ci orbitava intorno, e poi però mi ha appassionato vedendola in dei video.
Ah!
Cioè, proprio casualmente su YouTube mi sono ricomparsi video di... Vabbè, a parte la classica canoa velocità, quindi Rossi Bonomi e i nomi che hanno portato la bandiera azzurra.
Con la telecronaca di Gaiazzi.
Esatto. Poi ho visto però invece gente che si cimentava nei fiumi, mi ha appassionato molto la cosa. Partito, tra virgolette, all'inizio da solo, quindi commettendo gli errori di un autodidatta, e piano piano invece poi mi sono...
Ah sì, non ci hai avuto una guida?
Poi dopo, però inizialmente ho acquistato il canale da solo, mi sono messo dentro quello che farebbe... svariati bagni.
Fiume?
Inizialmente no, l'ho portata al lago, poi anche il fiume, e ovviamente ha richiesto il tempo, la tenacia e... forse la testardaggine che ha premiato in parte, quindi
grande. Massi, prima della promozione, da chi inizio?
Da chi volete, io
iniziamo da il nome?
Maria Rosa
l'anziana.
Beh, esperta,
la senior,
da quanto tempo?
Allora,
come
si chiama Massi? Intanto me la dici il nome?
L'associazione si chiama Servas,
okay.
Che viene dall'esperanto, che significa appunto servire, e dà ospitalità alle persone, che questi soci sparsi un po' tutto il mondo, e quindi noi ci offriamo ad ospitare e poi anche noi andiamo, non in maniera reciproca, è una rete di solidarietà,
interazione,
più che altro di pace, ecco, portando la pace. Quindi per me potete iniziare a parlare, vai, 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 che è la più ricca di testimonianze.
Inizia a raccontarci, dice, qualcosa, vai.
Per l'Umbria sì, sono stata la
prima, più avanti, più avanti.
Sono stata la prima in Umbria a iscrivermi a questa associazione.
In che anno?
81.
Non l'ho funzionato io.
Appunto. per caso ho visto un trafiletto su un giornale, insomma, questa idea di viaggiare andando presso le persone, mi è piaciuto tantissimo l'idea, perché entri in quel mondo in qualche modo in chi vivi. Non mi piacciono i viaggi organizzati, non mi piacciono i viaggi tutti strutturati, insomma, cerco di non farli. E quello è un modo favoloso, secondo me. E poi questo fatto del ricevere. In realtà io non ho viaggiato tantissimo con Servas, ma ho invece ospitato molto, almeno per un bel po' di anni. Poi si è allargato, oltre a me, poi ne sono venuti tanti altri, e quindi si è più diffuso. Ma gli incontri che si fanno sono fantastici, non sono tutti eccezionali. Però tanti veramente... anche poi molto diverse, perché ti arrivano le persone più diverse, ti arrivano i ragazzi, ti arrivano quelli della mia età, ti arrivano...
Sì, sì. E poi parliamo di zone diverse, cioè di zone, di varie zone diverse, fai no?
Dall'Australia, appunto, Stati Uniti, l'Inghilterra...
Quindi tradizioni, cultura, no?
E tra gli ultimi quattro coreani che ho raccontato a loro. È stata la cosa più divertente, forse.
Perché? Dici qualcosa?
Sentiamo tutti i coreani.
Cibo, cultura, lingua.
La simpatia, soprattutto.
Simpatia.
Erano quattro nonni. Mm-hmm. Confesso che... vabbè, no.
Sembrano barzelletta, quattro coreani.
Sì, che venivano da quattro regioni diverse. Mm. Erano del Servas, e uno di questi voleva venire a fare questo viaggio, che era un po' quello che guidava tutti, era l'intellettuale del gruppo, che registrava tutto, fotografava tutto, vedeva tutto, e voleva scrivere un libro sul viaggio, e questi altri tre perché cercava alcuni con cui venire, insomma, e appunto tutti i nonni erano, per questo l'ho scoperto non subito. Ed erano simpaticissimi, il mio inglese quasi non esiste.
Anche il mio, tranquillo, siamo in due. Anche il mio, siamo in due.
Ecco, sì, ma se vuoi comunicare con un coreano, è l'unico
inglese.
Inglese.
Perché tu parli l'esperanto.
No, non parlo l'esperanto.
L'esperanto è molto difficile.
Quindi mi arrabattavo un po', loro, essendo coreani, non parlavano l'inglese proprio quello tutto stretto, più difficile, insomma, riuscivamo a comunicare. E sono stati molto simpatici ed erano curiosissimi, in particolare quello che voleva fare il libro, insomma.
Bello.
L'episodio più divertente è quello della pasta, perché a un certo punto mi è stato chiesto: ma perché voi avete tanti tipi di pasta diversi? Che la cosa mi ha lasciato lì, non ho preparata la domanda, no? Sì. E allora, beh, perché a seconda della superficie, della forma, e poi ogni regione ha le sue, insomma, sono riuscita a raccontargli un po' di cose. E poi alla fine mi ha chiesto: ma non è che potresti mettere tutti in fila quelli che c'hai in casa, che così li fotografo? E l'ultimo giorno ho voluto fare una cena loro, una cena coreana, bravissimi, velocissimi, tutto attorno, sembrava che fossero dei cuochi.
Sì, sì, per questo velocissimi.
Sì, ma poi non si conoscevano questi prima del viaggio, no? Quindi poi ho voluto mettere la musica, hanno cantato, mi hanno fatto ballare.
Che bello.
Come Gangnam Style.
Questo è uno degli incontri, ma uno dei primissimi è stato questa Susan che veniva da Boston, che veniva per l'università per stranieri per fare un corso. E perché l'ospitalità è prevista, diciamo, 3 giorni.
Ah, ok.
3 giorni. Due. Quella la regola dell'ospite.
Cioè, è, diciamo, non è una cosa... è per premunirsi, no? Se uno si piazza lì, non se ne va più via.
Per uso capione.
Uso capione, occupa.
E lei è rimasto un mese e mezzo con me. Si è creata subito...
una sintonia.
Sì, come voglio tua sorella, insomma, è proprio...
E questo proprio all'inizio dell'esperienza.
Sì, uno dei primissimi.
È partita alla grande la
donna. E Susan... L'hai sentita negli anni, poi un pochino si è persa. Poi.
Io poi sono una che non è molto capace di tenere, ma si è rifatta viva, ma è andata a Parigi, ma è andato...
Perché c'era Susi Rotolo, che era l'ex fidanzata di Bob Dylan, che era venuta a studiare a Perugia, però insomma,
non era lei,
prima.
Non era lei.
No, questa
era Susan.
È andata a Parigi e ha inviato un paio di jeans a mio figlio, per dire.
Beh, all'epoca era comunque... No?
Cosa?
Il jeans dall'estero era uno status symbol, magari ti mandavano i Levi's, Levi's,
no, no, no? Regalo.
Era un pensiero,
qua, insomma,
Però quello dell'America, c'erano le Timberland, magari ti mandavano
e poi era, la misura era perfetta, non so come ha fatto, io non bloccavo mai invece. E, non so, un'altra che veniva invece dalla California, e, che era una psicologa, non so, poi si era stufata, voleva fare la cuoca e ha pensato bene di venire in Italia per imparare la cucina italiana con un metodo fantastico.
Cioè?
Lei si presentava nei migliori ristoranti, migliori non perché fossero di lusso,
sì, sì,
ma insomma delle cucine di genere, si presentava, si offriva di lavorare gratis per imparare.
Vedi?
Fantastica.
E chissà adesso se gliel'ha fatta.
No, gliel'ha fatta
e come? Diventata...
Gliel'ha fatta e come? Perché lei è tornata, poi mi ha scritto, perché prima aveva lavorato un po' in un ristorante, ma in un ristorante così, insomma, si faceva solo tanta fatica e basta. Lavorava per una società, non mi ricordo quale, e cucinava per 5-6 persone.
Microscene, diciamo.
Microscene, cucinando alla grande.
Vedi?
Che adesso va quello che ti viene a casa anche ti fa il
beh, perché è un incontro di storie, no? Di culture e di persone, no?
Di persone. Poi è arrivato l'australiano che mio figlio era impazzito, aveva 11 anni, perché è arrivato con una moto, Marcantonio così, con una tutta rosso arancio bello biondo, lui era lì, non voleva che andasse più via.
Sandy Martin.
Ma poi ce ne sono tanti adesso.
No quanti, insomma, ne ho 81.
Poi è venuto l'ultimo che vi dico.
Vai.
Un ungherese,
ok,
che insegna italiano tuttora a Budapest, e veniva appunto a mi sa per stranieri, perché periodicamente
tu sei a Perugia,
faceva dei corsi, sì, sono qui a Punta Valle Cerpi adesso, prima stavo in centro, e è venuta, è rimasta, siamo diventate amiche, e lei tornava quasi ogni anno, e poi un anno mi ha chiesto se andavo a fare un corso di italiano vicino a Budapest, insomma, io sono capace. No, basta che parli italiano.
Beh, non ti sei buttata, diciamo.
Mi sono buttata.
Ti sei buttata? Ci sei andata?
Io sono andata, sì.
Ah, vedi.
Solo che poi...
Si sono accorta.
No, ma lei mi ha detto che non importava. Io avevo preparato tutto, le cassette di Gaber.
Gaber.
30 anni di Italia, no? Perché sì, mi raccontavo. Mi hanno rubata durante il viaggio.
Ha improvvisato.
È stato interessante perché a un certo punto mi è stato chiesto di insegnare la grammatica italiana, una grammatica non so quale, perché io non so la grammatica. Non importa, erano gli insegnanti che con la caduta del muro, eccetera, eccetera, perché era in quel periodo, era il 92.
Ok.
E questi insegnavano due lingue, e di cui una era il russo. E non si poteva più insegnare il russo.
Per il rigetto.
Una cosa assurda. E quindi dovevo imparare velocemente un'altra lingua.
No? Facciamo l'italiano.
È stato molto interessante invece con queste persone, perché erano tutti adulti, erano curiosi, interessanti, si confrontava lì, è stato bello.
Veramente bella storia. Grazie, Marino, praticamente è bello, no? Questa testimonianza.
Sì, e poi io sono andata negli Stati Uniti con il Servas, con mio figlio, sì.
Che zona?
Sono partita dalla California a San Francisco, poi sono passata giù nel sud, che non mi ricordo mai come si chiama, e poi ho fatto New York.
Ah, ok.
Una settimana a New York, sempre service.
Ah, e invece tu? Che cosa ci dici?
Ah, io logicamente sono arrivato dopo il service, oltre
a che anno sei arrivato?
Diciamo che all'incirca sono 6-7 anni, okay, circa, che ormai sono arrivato. Io prima facevo parte, giustamente, la famiglia è arrivata tardi, nel senso che prima facevo parte di uno di questi gruppi che si trovano in internet, che è Couchsurfing, che sì, da ragazzo, da giovane, già frequentavo questa cosa, quindi per me è stato un passaggio molto naturale, okay, arrivare al service, anche perché lì si intende più conoscenza, amicizia, divertimento, diciamo molto simili, però c'è uno spirito che è più di legare i ragazzi giovani per, okay, conoscere, però
più amichevole, diciamo,
la realtà, diciamo, sì, giovanile di qualsiasi città,
più Erasmus, diciamo.
Sì, esatto, infatti lì ho viaggiato molto e molto, uscivi la sera molto di più. Fatta la famiglia, avendo incontrato una ragazza che adesso è mia moglie, che ha le sue sorelle fanno parte di Serpas in Puglia da prima di noi qui a Perugia, ci siamo iniziati ad informare, siamo entrati nel Serpas Perugia conoscendo appunto con
Massimo, ci ha fatto, okay, la nostra intervista al Serpas,
e da lì siamo partiti, perché diciamo abbiamo scoperto che le famiglie in Serpas hanno un appeal maggiore, cioè nel senso l'età forse un pochino si alza, ma non chissà di quanto, perché ci sono anche giovani, c'è anche la sezione giovani in service, non solo, sì, che fa anche molti viaggi, molte cose molto interessanti. E da lì ci stiamo trovando benissimo, un po' per trasmettere questa cultura ai figli della conoscenza delle persone che, cioè, entrano in casa persone sconosciute, che condividi con loro le loro culture, le loro esperienze, che è bellissimo. Infatti loro ogni tanto ci chiedono, beh, ma non arriva più nessuno, non andiamo da nessun'altra parte. Quindi noi adesso a metà giugno ci abbiamo già, logicamente poco la scuola, abbiamo okay, dei periodi dove sì, sì, non possiamo ospitare, certo, costantemente. Ma adesso a giugno, infatti, appena finita la scuola, ci abbiamo già avuto una richiesta da parte di una coppia francese, quindi ospitiamo, beh, immediatamente subito.
Con tre figli, per questi figli è per voi, ma soprattutto per i figli, soprattutto è per loro, un arricchimento...
Esattamente, sì, 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 ma per noi, diciamo, noi ormai siamo tutti questa realtà, questa sì, cultura, sì, ce l'abbiamo dentro in testa, io e mia moglie ce l'abbiamo proprio, anche lei poi...
Beh, ancora di più forse da prima.
Sì, sì, però anche lei per esempio viene proprio da una tradizione di famiglia, perché facevano una comune, eccetera, eccetera, però è proprio bello incontrare persone completamente diverse dalle persone che uno immagina, no, un po' hippie, a quello che invece arriva industriale.
Rigoroso.
Cioè, veramente, anche persone... cioè economicamente molto elevate, che però veramente scendono, no? Abituati a vederle un po' fredde, invece entri in casa loro, loro entrano in casa tua e tu apri proprio le porte, ma apri la porta come se fosse un amico che torna dopo tanto tempo, cioè tu gli dai proprio le chiavi, cioè sei una cosa... è un scambio bellissimo, sì.
Su in un anno quanti giorni c'hai ospiti?
Ma guarda...
più o meno.
Sicuramente noi ospiti quest'anno ce ne abbiamo avuti due. Beh, ma ne abbiamo dovuti rinunciare a 3-4 per via di quelle esperienze.
E per quanti giorni? Diciamo?
Normalmente sono 3-4 giorni, 2 giorni a seconda, perché molti in Umbria vengono anche per vedere un po' la realtà, certo, e la cosa bella
turismo,
è che
diciamo,
nessuno dei due siamo obbligati a stare tutto il giorno insieme, non è che
c'è libertà,
c'è un obbligo, è proprio uno scambio, io ti ricevo, poi è normale che a pranzo, a cena, oppure io ho tempo, vengo con voi, non c'è, però non c'è nessun obbligo. Sicuramente è una regola non scritta, come diceva lei, io fino adesso l'abbiamo sempre provata, qualcuno o preparano loro la cena della loro realtà, quindi che sia estera, ma anche italiani, perché se arrivano dal Piemonte, piuttosto che dalla Sicilia,
è un messo incrocio.
Il fatto che c'è una lista dove uno può mettere le proprie condizioni, cioè non deve
quindi
essere
vuole...
una fatica.
Io parlo poco, tipo bla bla cara, dice parlo poco, parlo medio, parlo tanto.
Se non parla è bene che perché uno per forza deve parlare.
Ma quante persone posso ospitare? Se voglio solo donne,
Solo famiglie.
Bambini, esatto. No.
Cani, c'è anche una clausola.
Gli animali li portano.
Certo. Io posso ospitare.
Devi scriverlo.
Devi scrivere specialmente chi ospita, perché chi arriva deve sapere, esatto, che c'è un gatto, un cane, che ci possono essere delle allergie. Loro scrivono, per esempio, tutto in inglese: scrive, we don't smoke, per cui non puoi fumare. Oppure,
ci parla in inglese adesso, Giuseppas.
No, tutto è in inglese. Tutto è in inglese.
No, perché solo il nome è in esperanto.
Ah, cioè, sì, esatto.
Però solo le sigle sono in.
Noi, quando facciamo appunto l'ingresso all'interno, c'è una specie di intervista, no? All'inizio, per conoscere chi è che vuole iscriversi a Servas, no? In questo momento. E logicamente lì tu dici: io posso parlare varie lingue, no? Metti. Quali sono i tuoi interessi, in modo che le persone già intuiscono se hanno qualche cosa in più oppure no. Poi, ripeto, non è un problema se io, che ne so, dipingo e l'altro invece scrive, cioè alla fine l'interazione nasce comunque sia perché entrando in
siamo
casa,
esseri umani,
vedendo, sì, ripeto, la persona che sta in casa con te parte subito l'appeal con l'altro, è difficilissimo, insomma, che c'è
silenzio. Si abbattono le baie, no?
Esatto.
Baie, difense e distanza.
Infatti,
anche
il sottotitolo è porte aperte, proprio appunto, perché sì, venite o veniamo, appunto, senza.
Si abbattono i chilometri di distanza.
Assolutamente.
Prima di andare con
Sofia.
Ho ritrovato a Ivo su YouTube una cosa che Davide, insomma, forse ricordava perché quando se l'ha ascoltata, noi la risentiamo perché è dei 2000, sì, dei 2000, è vero?
Sì.
E andiamo a vincere
un Patos.
Ma lui è
stato. Questo come motto per chi fa canoe, no, questa icona che è massimo dei.
Cioè, avete la playlist quando pagagliate con un galeazzone.
Sì, sarebbe bello.
Pagare anzi rap, capito?
Sarebbe
bello. Penso ti casa prima
no?
E sulla curva di Ponte Felcino andiamo a vincere.
Sull'ansa di
Bretola,
gli ornari.
Che è me avvio perso. Più Bretola che ha fatto grazie.
Da brividi.
Sì, nel 2000, sì.
Beh, ha fatto tanto lui con.
Era molto appagato, lui è un protagonista che tante volte ha fatto le cose di canone.
Assolutamente.
Lui era. Ha partecipato alle Olimpiadi, credo.
Penso proprio di sì.
Era
penso
un atleta.
Sì, è stato anche lui atleta. Sì.
Era un.
Un canottista. Dopo ci guardiamo, sono curioso. Dopo ci guardo. Dopo torniamo al telespecifico, però mi è venuto questo pezzo perché.
Beh, no,
perché ha parlato di canoa, penso. Rimane.
Negli annali, dai.
Assolutamente. Sì. Sofia, invece, anche tu, insomma.
È giovane Sofia, come la vive Servas?
Vabbè, allora io veramente, insomma, vivo questa situazione veramente da quando sono nata, quindi veramente da quando non ho memoria, non è un'iperbole, ma appunto
col babbo.
Letteralmente sì.
La mamma anche e la mamma.
Esatto. E appunto, insomma,
sì.
Da quando veramente sono nata, quindi ecco, queste persone che vengono veramente da qualsiasi parte del mondo e appunto chiaramente si comunica come si può, quindi cioè veramente fin da piccola, se vogliamo, mi ha aiutato veramente dal punto di vista magari morale e a trasmettere appunto determinati valori, quindi il fatto appunto la diversità, l'alterità, quello appunto l'altro da noi che sicuramente non ci deve far paura, ma anzi appunto ci deve spronare a migliorare noi stessi e appunto chiaramente anche l'altro, quindi condividere.
Ti ha stimolato anche a conoscere le lingue?
Assolutamente sì, il mio inglese insomma è migliorato sicuramente grazie a questa esperienza. Quindi appunto sì, la questione delle lingue, ma appunto anche quelle dei valori, certo.
Ho girato l'Europa.
Esatto. Londra, Berlino, Amsterdam, bello. Appunto grazie a
Servas. Ma secondo te i giovani di oggi sono disposti a fare quello che fai tu?
Allora, sicuramente non tutti, ma come del resto non tutti i
cinquantenni. Ma una provocatoria.
Cinquantenni,
esatto,
neanche.
Esatto, tutti i cinquantenni.
E voi vecchi come ve la
cavate?
Sempre a rompere a noi giovani.
Esatto. Nel senso.
Domani c'è la denuncia di qualche.
Allora, come si dice, bisogna avere un determinato mindset, sicuramente, e soprattutto determinate idee, valori, e quindi appunto il fatto di veramente, cioè io quando racconto cosa significa essere serva, così io anche veramente ai miei amici sì, rimangono veramente tutti stupiti, nel senso che dicono ma come, ma ti fidi? Questa è la domanda che...
Infatti proprio forse ha paura a fidarsi.
Esatto, ma ti fidi? Cioè per me è stata una cosa veramente così tanto innata, mi è stata trasmessa, quindi non voglio dire subita perché risulta poi magari dal punto di vista negativo, ma appunto... mi è stata trasmessa questa cosa, quindi però, in realtà ecco, non so nemmeno spiegare appunto questa cosa della fiducia, perché non si pone il problema, non costituisce un problema. Quindi appunto, come diciamo, veramente anche in un senso fisico magari uno lascia le chiavi, cioè così, nel senso magari non abbiamo orari diversi, quindi è necessario appunto, anche per agevolare il tutto, e appunto si lasciano le chiavi, cioè nel senso non ha...
E allora facciamo gli avvocati del diavolo, esperienza peggiore in serva.
Poi andiamo qua a musica.
Allora, peggiore...
Particolare. Diciamolo. No, no, peggiore. Particolare.
Allora, dai, no.
Dilla, buttati, dai, coraggio. Dai, quello che è.
Allora, no, veramente...
Io non la ricordo.
se vuoi pensare alla vai Massimo,
dai, si butta Massimo.
era venuto da noi un insegnante
magari non riconoscibile,
se ci ascolta. Era molto piccola, era molto insegnante di inglese, era un americano, addirittura era un sudafricano che viveva in Nuova Zelanda. E che era ebreo, che ha vissuto nei kibbutz,
ci bombarda,
salutiamo la Sudafrica,
praticamente era arrivato e era però un insegnante retired, in congedo, insomma in pensione. E allora gli disse, lei rimase malissimo perché lei poteva mangiare solo ciò che riusciva a pronunciare in inglese. E praticamente lei ha quasi saltato la cena. perché noi gli dicevamo: ha potuto solo patate e pomodori.
E tomato.
Era proprio terribile. Noi perché abbiamo provato lì, sai, la bimba è piccola, ma se parli inglese può aiutarti. L'ha presa alla lettera, noi eravamo tutti terrorizzati.
Ricordi i nomi di questa persona?
No, però è stato, insomma, anche lui.
Salutiamo.
Non me lo ricordo.
Uomo misterioso.
Io non mi ricordo i nomi di
Josh.
L'anno scorso noi sono venuti 10 servas.
Quindi 30 giorni del vostro anno avete avuto ospiti.
Una
vita ricca. Comunque,
sì.
La parte di importanza anche, cioè, Sofia, tu di aver trasmesso, no?
Mi sa che ci abbiamo una bella storia lì.
È importante, grazie a Serva. Sono importante anche che Nasa è una realtà familiare che ha questi valori. Sbaglio?
Ci sono arrivato, ma ne sono anche forzato perché alla fine, noi perugini, poi comunque la difficoltà, la prinza, eccetera. Però è una cosa che lei non era ancora nata. E io quando poi noi da solo, quindi io sono diventato un servas, poi lei è nata e per un secondo ho pensato, però comunque metto delle persone che sono estranee in casa. Ed è stato solamente, come si direbbe in termini tecnici, un femtosecondo, cioè ho detto ma che senso ha? Lei oggettivamente, ci sono delle cose che non ricorda, però oggettivamente da quando ogni volta che venivano stavano, lei mi ricordo c'erano quelli che volevano parlare italiano, lei faceva la professorina e prendeva, li metteva lì e segnava le cose già delle elementari, capito? E quindi lei ha giocato sempre molto con è vero che le lingue aiutano molto, ne parliamo tre e quindi spesso chiedevano l'ospitalità presso di noi perché è molto importante, perché muto non puoi stare perché non avrebbe senso, non avrebbe senso perché è il dialogo che si crea, no? Però ecco, io sono sicuro di questo.
E Maria Rosa invece i segreti di Servas che ci dice?
Mi raccomando, loro lo sanno già perché ne ho avuto modo, però è troppo divertente.
Non guardate brutto Massimo, non fare
divertente.
No, censura.
Allora è arrivato un inglese,
questo parliamo qua,
in bicicletta,
vai.
Che dall'Inghilterra voleva andare in Africa, non so dove, in bici. Già questo. Vabbè, arriva
visto
la sera.
Film Superman.
E tutto ansioso, dove mettere la bici era il suo
feticcio.
Sì, esatto, no? C'era solo la bici, il resto non contava niente. e già mi ha lasciato un po' perplessa. Io, siccome è arrivato un po' all'ultimo momento così, ero invitata a cena vicino a casa mia, su in centro, cioè, attraverso il corso Cavour. E allora ho chiesto ai miei amici, ma sì, portano, insomma.
Dalla Bianca, no?
No, no, casa, in casa.
Ah, in casa.
E allora ho detto, se vuoi venire, no? E lui mi segue, ed era un vicolo, insomma, corso Cavour, si sa, ci sono
sì, questi.
Tutto molto pauroso. Arriviamo a questa casa, che era una casa tra l'altro moderna, non era un antro, e aveva lasciato la porta aperta e si sentivano le voci di sopra perché c'erano altri invitati. Mafia!
Oh, che simpatico! Una persona deliziosa!
Ma la cosa anche straordinaria è che questa persona voleva arrivare appunto in Africa da solo in bici. E aveva paura di tutto.
Forse voleva sfidare se stesso, chissà.
Super. No, voleva...
Oppure voleva risparmiare
voleva
solo.
Voleva rompere. E continuava a chiedermi di aiutarla a trovare e dove andare, da chi. Cioè, è stato veramente un po' ossessivo. Però questa cosa della mafia mi ha colpito tanto.
Se andiamo tutta in Inghilterra, no, per sicurezza.
Invece volevo una cosa.
Vai,
che,
parliamo con la musica.
Perché non se ne è parlato. Invece per me è stata molto importante questa cosa di mio figlio, no? Ho tenuto anche a tenere il Servas per lui,
okay.
No? Era importante per aprirlo, e ai suoi 16 anni insieme al suo amico che ne aveva 18 più o meno, insomma, sono andati a fare un viaggio, volevano andare negli ostelli. Io gli ho dato tutte le guide di ogni paese dove più o meno volevano andare, dico, per qualunque cosa avete qualcuno a cui rivolgervi,
sì.
Perché anche questo è importante,
è una rete,
vai in un, esatto,
lì nasce la fiducia.
E poi è successo che loro agli ostelli non ci sono mai andati alla fine.
Che paese
hanno fatto? In Germania, Olanda, Norvegia, Amsterdam, insomma.
Mamma mia,
ma che viaggio, invidia.
La cosa incredibile è che loro hanno fatto un viaggio velocissimo, non so perché, vabbè. Ma si ricordavano tutte le persone che hanno incontrato.
Che spettacolo.
Le due ragazze olandesi.
Succede.
No, le due ragazze olandesi
il potrebbe spretato, una famiglia in Norvegia che li hanno portati nella barca lungo i fiordi.
Ah, vabbè.
Cioè, passavi da, ecco, da una cosa all'altra,
esperienze di vita
completamente diverse, e allora lì è,
e tuo figlio oggi fa parte di sé, no, sorry,
ha fatto parte.
Dire un termine, ecco,
no, dietro. Volevo io questo termine che è inglese, vedete, i serva sono dei temporary friends, cioè nel senso, come c'è il temporary manager, no, uno c'ha una cosa. Se tu vai lì e poi non è che come quando c'è l'Airbnb, cioè, se tu arrivi alla stazione normalmente arrivi da solo, sì. Però c'è qualche cosa, magari lo sciopero dell'autobus, cioè quello dell'Airbnb non viene a prenderti, sì. Lui dice, manda il messaggio, vengo là alla città della metro, sono qui, è proprio diversa proprio la concezione. Poi ribadisco, io non vado a stare a casa, voglio vedere la casa delle persone, voglio vivere la casa con le persone. E capita anche come quando siamo andati in Olanda o in Germania, in cui con mia figlia, ci hanno lasciato la casa, però ci hanno comunque accolto, hanno portato via mia figlia a fare la spesa, mia figlia era piccola, 11 anni, e gli hanno comprato tutta la spesa con non so quanti chili di yogurt, che io non ho capito perché l'ha preso, perché forse pensava chissà che cos'era, comunque. E ci hanno detto, questa è la vostra roba, noi ci vediamo tra due giorni, sentite, mandate messaggio, eccetera, eccetera. Ci hanno lasciato casa, ma noi siamo stati anche a casa di altri, quindi cioè, l'idea non era, non è questa, non è un exchange,
è una cosa mondo, di bello,
non cioè. È un exchange,
non è.
Però temporary. Nascono comunque amicizie,
certo, sì, cioè, sì. Come lei, no? Noi abbiamo persone che risentiamo, anche perché ci sono delle realtà, io lo dico perché, per cui mi viene in mente lo speleologico, no? Però, che comunque noi ci abbiamo anche nel sito, insomma, va bene, www.servas.it, non è pubblicità, non è,
però
www.servas.it, che ci sono tanti campi estivi per i giovani, quindi sulla pace, sempre sulla pace. e abbiamo scuole di pace sparse un po' nel mondo, cioè dove le persone vanno, il servas dà un piccolo rimborso spese, però le tue competenze non importano quali possano essere, però magari, che so, io per esempio faccio danze popolari, potrei andare lì se avessi le ferie, potrei andare lì e, fare. E poi facciamo, ci sono delle iniziative che sono degli incontri, o anche una settimana sulle Alpi, una settimana sui Pirenei, se uno vuole.
E questo ci do?
Sì, sì, sì. E quindi in questo modo, e sono tutte cose volontarie, cioè, quindi tu ovviamente se vai sulle Alpi non è che lì ci sono, e vai in 100 persone, non è che lì ci sono sulle Alpi 100 soci service, però si occupano di...
Ma Massimo, se tu fai il campo, non capisco un aspetto, tu vai a dare il tuo contributo, per esempio... Fai l'istruttore di danze popolari.
Ah, ma lo fai la sera quando tutti tornano stanco dai trekking.
E poi però dormi a casa dei...
No, cioè se tu allora diciamo che c'è una situazione, no, funziona? Perché siamo un centinaio sulle Alpi.
E
no,
dove dormite?
Si occupano di trovare un ostello perché sono nel posto, no? Cioè c'è un programma che si chiama, se uno va,
Però chi li paga?
Nessuno. No, nessuno. Lo paghiamo,
ognuno
paga,
paga,
però
la
specie, però lei lo sa che
se tutti ci vediamo lì, ognuno mette il suo,
c'hai una data,
lo speleologico, se poi voi andate anche voi, no, fuori,
è regionale, sì, sono dei campi per
regione, no, nazionale o internazionale,
proposta di fare una certa cosa e pensa all'organizzazione.
Per esempio noi l'anno scorso proponevamo come l'Umbria, e comunque vennero 40 persone all'incirca sulle terre mutate, quindi sulle, e facemmo a Campi di Norcia un bel campo, loro hanno partecipato con i bambini meravigliosi, e eravamo 40, e però abbiamo visto, è stato molto importante, quest'anno le Marche, l'altra regione lo farà, farà dall'altra parte della, verso Ussita, perché è quello che sconvolge, che mentre noi sappiamo benissimo in quale stato versa la parte di Norcia, Campia, Matrice, venivano dalla Sardegna, dal Piemonte, nessuno sapeva, e alcuni sono tornati, ora ci faranno anche probabilmente un campo giovani. Bello. Da quelle parti, perché volevamo dare noi un contributo, a noi interessa dare un contributo, un dialogo, aprire il dialogo con le altre persone, questo è fondamentale. Siamo anche una politica, volevo dire che noi non riusciamo nemmeno a chiedere un finanziamento, non riusciamo nemmeno.
Siete
apolitica. Quindi noi, quando lei dice, no, tu puoi mettere che interessi hai, non è che tu puoi mettere lì che sei di un partito politico o di un sindacato, tu puoi mettere, che ne so, che sei dell'associazione del CAI, perché ancora il CAI non è politico, quindi, la battuta, però no, perché sono e noi non possiamo nemmeno chiedere finanziamenti, perché noi vogliamo oggettivamente essere al di fuori di qualunque, sai, quando tu ti rivolgi a un patrocinio, a una regione, chiedi soldi, and out less, si sa, quindi sì, noi invece vogliamo essere, e noi ci autofinanziamo con le quuote.
Pione con la musica, poi torniamo. È fondata a Servas nel 1949,
sì, 75
da un americano che è pacifista, obiettivo di coscienza, Bob
Lutwein.
E vedo che qui c'è sul vostro sito tutto quanto preciso, molto certamente dettagliato. I soci Servas si suddividono in porta aperta, open door in inglese, degli host e viaggiatori.
Sì, i viaggiatori sono sempre, non sono tantissimi, sono quelli che viaggiano, ma viaggiano solo. Degli host è tipico per esempio dei ragazzi,
okay,
perché, che ne so, puoi immaginare se uno sta fuori o comunque magari il ragazzo vuole ma la famiglia non è ancora pronta, esatto. E è accaduto però che poi questa cosa è arrivata anche ai genitori, e lui fa il degli host. Il degli host significa che anche a me mi capita, quando non vogliono venire a casa mia, di fare il degli host. Io sono perugino, da una vita vivo a Perugia, so mostrarla, so farla vedere con le aneddoti, non sono una guida, quindi io dico, se mi hanno chiamato in inglese o le altre lingue che parlo, mi chiedevano di accompagnarvi per il pomeriggio, e quindi ci troviamo un appuntamento, okay. E quando facciamo,
okay, dopo è tutto ben preciso sul vostro sito,
sì, poi tutto quanto per contattarci,
dopo ricordiamo i contatti alla fine.
Benissimo,
prima di tornare alla canoa speologia, è anche l'anniversario di Ayrton Senna, perché il 1 maggio del 1994 Ayrton Senna ha perso la vita nel suo circuito di Imola, tre mondiali vinti dagli esordi, quindi un grandissimo pilota, per omaggio alla ricorrenza, e Lucio Dalla ha fatto una canzone proprio legata a Ayrton Senna. Per quanto invece Galeazzi, ho guardato, lui era stato professionista nel canottaggio, vinse il campionato italiano nel singolo nel 1967, che va a semana di Bonzo a Vallo Atletico, e nel doppio nel 68 partecipò sempre il primo anno 68 alle Olimpiadi a Città del Messico, quindi fu a professionista
e il padre di Mennea,
bravissimo, di Mennea. E il padre ha vinto nel 1932 gli Europei nel 2 senza, e quindi aveva una storia familiare non solo lui ma anche papà che
del 32
sì, in canottaggio, quindi era stato un professionista, non lo sapevo, quindi...
non proprio da canoa, però sì, siamo lì
vicino insomma.
Sì, 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 sì.
Ok, andiamo con Aitona e poi ti andiamo a parlare un attimo di psicologia e canoa, una canzone di Lucio Dalla dedicata a questo meraviglioso pilota. Qui si stabilivano nuove avventure, nuove passeggiate,
nuovi progetti,
progetti.
No, bagni, bagni,
nuove vite, nuove esperienze con la canoa, quindi vedi, hai trovato qualcuno anche...
Stiamo facendo service nella canoa.
Infatti.
Potete ospitare nella canoa per due giorni.
Io non so se, se c'entro nella canoa, poi me puoi
due scelta... Due ore facciamo.
No, voi...
Bello.
Sì, no, per me c'è...
anche più lungo.
Per me entrare dentro a canoa, non sto facendo con...
Se prima eravamo in tre.
Vuoi chiedere sia a Davide che a Eugenia... ci sono un migliore per fare spologia di canoa oppure vai tutto l'anno?
No, vabbè, la galanteria è imponente.
Vai.
Ma io, è facile, no, non okay. C'è un, dentro la grotta il tempo è sempre quello.
Ok.
Non c'è il sole, non c'è la neve.
Bello, vero. È atemporale.
È atemporale. Una delle cose veramente belle della speleologia, che è l'approccio, uno dei motivi per cui piace a tanti di quelli che la praticano, è che quando entri in grotta entri in un altro spazio, in un altro
no tempo. Time, no space,
no
diciamo.
Time, no space.
È vero.
Davvero, nel senso che è proprio, è un mondo a parte, il tempo non passa, è un tempo sospeso, non hai, cioè, e sei anche, diciamo, costretto in un certo senso a fare attenzione ovviamente a quello che stai facendo, perché sei appeso a una corda insomma con sotto un pozzo da 100 metri o cose del genere, quindi bisogna fare attenzione, la tua mente è presa da tutt'altra cosa e dimentica il mondo esterno e il tempo passa in modo diverso, proprio il passaggio del tempo è percepito diversamente dall'esterno e quindi è molto faticoso, ovviamente se uno lo fa con un certo impegno, è molto faticoso fisicamente, ma molto rilassante dal punto di vista mentale, perché stacchi completamente da tutti i pensieri, le cose del mondo normale e ti immergi in un altro spazio, altro tempo.
Quanto può durare questa immersione?
Beh, volendo parecchio, nel senso... Sì, anche giorni, ci sono le uscite che si fanno normalmente sono di qualche ora, uscite normali arrivano anche a 10-12 ore tranquillamente, si possono fare anche dei campi interni alle grotte, quindi davvero anche più di un giorno.
E se no quelli in solitario, c'era una francese credo,
meglio non andare.
Però lei sotto controllo...
Ah sì, ci sono stati degli esperimenti.
Anche un anno è rimasto, credo.
Ci sono stati degli esperimenti, uno qualche anno fa ormai a Frassassi, fecero una specie di casina dentro la grotta per studiare la risposta dell'organismo all'ambiente grotta.
Come è uscita?
No, era normale, cioè, però normale, diciamo, lo speleologo di partenza non è tanto normale.
È uscita normale.
No, l'entrata
speleologo.
È entrata speleologo.
Anche lì si vede che i ritmi circadiani cambiano, perché ti cambiano.
Non c'è riferimenti del sole,
sì,
della
non
luce.
C'è riferimenti del passaggio del tempo, cambia.
Questa francese mi sembra avesse fatto appunto un esperimento, credo non ci avesse l'orologio, quindi vedeva come si era regolata, cioè, da poco c'è stato.
Ma lo fanno ogni tanto, una cosa del genere è interessante anche per le esplorazioni spaziali, alla fine
esatto.
È lo stesso, dal punto di vista scientifico l'ambiente grotta è utilizzato spesso come analogo dell'ambiente spazio. Perché è comunque un ambiente estremo, diverso, appunto non c'hai il passaggio delle ore, eccetera. E anche abbiamo fatto un progetto con faccio la pubblicità ovviamente, un progetto con l'Università di Bologna e di Viterbo, di studio dei batteri della grotta, mm-hmm. Come analoghi del studio dei batteri negli esopianeti.
Mm-hmm.
È un posto interessante.
Gli esopianeti quali sono?
Dei potenziali pianeti al di fuori del sistema solare.
Interessante.
Ci sono un sacco di ramazioni diverse, poi io sono nerd, quindi va bene.
Dici un'altra chicchetta da nerd?
Un'altra chicchetta da nerd, vabbè, a parte l'intelligenza artificiale per ritrovare gli ingressi delle grotte, abbiamo tutta la parte di gestione dei dati. Ah, per esempio, cosa che non c'entra niente, parlavamo di strumentazioni per trovare le grotte.
Sì.
All'interno abbiamo fatto una serie di prove per cercare da dentro la grotta di Monte Cucco, mm-hmm. come si esce, cioè dove stanno i posti più vicini alla superficie. Abbiamo portato dentro un sensore dei cercatubi, quelli che si usano in idraulica per vedere dove passa la fogna tipicamente. E c'era quindi una persona sotto col sensore del cercatubi, e da sopra col cercatubi cercavamo dove corrispondeva, oppure anche con gli ARPA, lo strumento che si utilizza per cercare le persone sotto le valanghe, con la radio.
Il centro commerciale serve quando devi trovare la macchina,
che potrebbe essere utile. E con le radio siamo riusciti a fare un contatto radio tra dentro la grotta di Monte Cucco a 4, 5, 6 ore dall'ingresso di progressione, fuori però è un punto che c'è poca roccia tra la grotta.
È importante per la sicurezza, anche per tanti usi, no?
Sì,
fare questi esperimenti.
C'è un'altra cosa molto nerd, il nostro gruppo ha fatto un'app,
mm-hmm.
che permette di orientarsi dentro le principali grotte
senza segnale,
e ci sono dei sensori, tu con l'app vai lì, blippi il sensore, ti dice dove sei all'interno della grotta.
Che spettacolo, nei paesi è veramente interessante. Ti aspetto, Davide, canoa tutto l'anno?
Tutto l'anno, anche se molte persone sono frenate dal freddo,
da pioggia.
Però diciamo che ad esempio per noi discesisti il periodo migliore è quello invernale, dove normalmente hai più acqua.
Certo.
Poi ovviamente quello primaverile, dove comincia la stagione agonistica, ma di solito ti prepari soprattutto in quello invernale, quindi in realtà sì, è uno sport per tutto l'anno. Senso, non dovrebbe avere stop. Ecco.
Eventi che fate prossimamente?
Sì, allora abbiamo organizzato una gara proprio di questa disciplina che dicevo, il surf ski, e è la nostra prima esperienza in questa disciplina. Sarà il 1° giugno, che è un sabato, bravissimo. E contiamo di avere la partecipazione, nonostante sia una gara che la federazione ci ha assegnato come regionale, essendo la prima esperienza, di invece partecipanti dal Lazio, qualcuno addirittura da Trieste, dalla zona del Ravennate, quella di Comacchio, probabilmente Sestri Levante, quindi gente più o meno da tutta Italia, quindi siamo molto...
Dove?
A Monte del Lago, che è la sede principale del Canoa Club Perugia.
Molto bello.
Contatti?
Contatti sulla pagina Facebook, Instagram ovviamente, il sito internet, e poi girano sempre in questi canali i numeri di cellulare sia mio che del presidente, che è Lanfranco, metteranno la canoa.
Il 1° giugno è tutti a Monte del Lago, da che ora?
E diciamo che per chi gareggia comincia la manifestazione con l'accredito e queste pratiche un pochino più tecnico-burocratiche, ma diciamo che la gara intorno a mezzogiorno, ecco, avrà inizio.
Perfetto, il 1° maggio andate a Monte del Lago.
Molto bello.
Primo giugno.
Un sabato
a Monte del Lago.
Abbiamo sulla sede una terrazza molto panoramica, sì, e permetterà di vedere tutta la manifestazione, tutta la gara, quindi...
Primo giorno andate a Monte del Lago. Grazie, ti aspetto con altri componenti della vostra app.
Speriamo.
E in bocca al lupo, grazie
mille. Grazie.
Eugenia, contatti, eventi?
Domenica prossima c'è una gita aperta a tutti quanti alla Grotta dei Cinque Laghi sul Monte Nerone. Una cosa molto avventurosa. tunnel stretto che si striscia, poi si apre in sale bellissime con concrezioni e i laghetti. È una traversata, speliopg.it, c'è scritto tutto. E poi avremo un corso di rilievo avanzato alla grotta di Montecucco, e via via fino al 24-25 novembre il convegno intelligenza artificiale per le grotte. Stiamo cercando sponsor.
Grazie, bocca al lupo, ti aspetto. Grazie a voi, Massi. Grazie a Nat Massi, Sofia, Alessandro e Maia Rosa. Grazie qua, i contatti e i prossimi eventi, vai.
Allora, i contatti sono sul sito www.servas.it e ce n'è anche uno internazionale, ma prima passiamo per l'Italia, ok? Poi gli eventi sono a livello nazionale e internazionale, andare sul sito, ci sono anche alcuni, si stanno aprendo ora, sono con scadenze e sono generalmente legate alle attività che hanno come tema la pace, sono dei campi, eccetera. Noi come soci, noi siamo una quarantina di soci in Umbria, ci vedremo adesso a giugno per parlare anche delle elezioni del comitato esecutivo. Okay. Il Servas è molto strutturato, nel senso che non è solamente sul web, ma oppure con dominio o altro, ci sono proprio un comitato esecutivo, un presidente, l'assemblea. Ogni due volte all'anno ci incontriamo in una città italiana e ci vediamo, siamo circa un centinaio, 150, e poi noi all'interno, appena possibile, questa che faremo sarà importante perché sono incontri dei 75 anni, come hai detto tu. Abbiamo fatto alcune attività, tra cui ti ringrazio tantissimo anche per questa intervista, e pianteremo un melo della pace. Bello. Qui faremo con una struttura linea che ha fatto il nostro socio a ricordare la pace, di cui veramente ce n'è veramente
soprattutto in questo periodo, soprattutto adesso. Grazie di cuore a tutti quanti, grazie a Servas, vi aspetto. Chiudiamo che siamo in tardissimo, sentiamo non questo sabato perché probabilmente l'officina sarà chiusa, ma post lunedì sempre alle 20:22, sì, con quelli lunedì. E quindi buon lunedì, buona settimana, buona serata, fatti bravi, grazie ancora e a posto. Vi lasciamo con
l'acqua, quindi sì, morciba.
Alla prossima, ragazzi, ciao!